buongiorno a tutti. Lo so che lo dico tutte le volte, ma è vero, è sempre un privilegio essere qui e condividere i tesori che troviamo nella parola di Dio. E ogni volta che andiamo a scavare, a analizzare, a cercare di comprendere, di crescere, di conoscere di più il nostro Signore. Come avete già visto due domeniche fa, abbiamo iniziato una predicazione espositiva nella prima lettera di Pietro e appunto due domeniche fa Gabriel ci ha illustrato molto bene chi fosse questo servo del Signore, no? La sua storia, come ha agito, le difficoltà che ha incontrato, i suoi fallimenti, ciò che ha imparato dal Signore, no? E oggi vogliamo tornare e vedere altri, continuare a vedere altri versi un po' da questa prima lettera che ci faranno scoprire delle cose molto molto particolari, molto interessanti. E abbiamo detto, Gabriel diceva che è stata una lettera circolare che è andata in tutta la zona dell'attuale Turchia, nelle chiese che si trovano in quella zona, perché c'era una persecuzione in atto, quindi era una lettera che era sia di incoraggiamento che di istruzioni su come vivere la persecuzione, no? Come agire, come comportarsi, come affrontarla, come sopportarla. E così, per andare avanti, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, andare a vedere, a ricordare alcune cose che troviamo molto brevemente nei primi due versi, per poi andare avanti. E leggiamo il brano, leggiamo in Primo Pietro, capitolo 1, dal verso 1 al verso 5, ci concentreremo ovviamente sui versi 3 a 5, oggi. Così dice la parola di Dio. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ora, che cosa dice Pietro nei primi due versetti? In pratica sta dicendo a questi cristiani, li sta mettendo in, li sta informando su chi fossero, gli sta dicendo in pratica chi siete, cosa siete, come siete diventati ciò che siete, qual è il vostro stato adesso. E parla di, e usa le parole come eletti, forestieri, dispersi, no? E quindi fa una illustrazione di ciò che sono. E questo è molto importante perché serve a prendere coscienza dello stato in cui si trovano questi destinatari della lettera e anche noi. E anche noi, perché è una lettera destinata a tutti i cristiani e sono delle verità che coinvolgono, che sono indirizzate a tutti i cristiani. Quindi abbiamo detto brevemente che questi destinatari sono eletti, forestieri e dispersi. Eletti è una parola che significa scelti, molto semplicemente. Sono stati scelti e qui è importante comprendere che in che modo sono stati scelti questi a cui scrive Pietro. E Gesù ce lo spiega in un versetto, in molti in realtà, ma un versetto in particolare che si trova in Giovanni, il capitolo 15, il verso 16, quando rivolgendosi a coloro che lui aveva chiamato, dice ai suoi discepoli, dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti affinché portiate frutto. Ecco, questa parola qui rivela che c'è stata un'azione da parte del Signore nello scegliere, non il contrario. Ovvero non è che i dodici hanno seguito Gesù, lo hanno accettato come loro maestro e di conseguenza il Signore li ha scelti. È stato proprio il contrario. Il Signore li ha scelti e per questo motivo i dodici lo hanno seguito, no? E lo hanno accettato come Signore. Poi ha usato un'altra parola, Pietro, che è quella di forestieri. Questo significa che si tratta di persone che risiedono temporaneamente in un luogo straniero, ovvero che non sono di quella zona dove si trovano. E in questo caso Pietro si sta riferendo a questo mondo e ai figli di Dio, che sono dei forestieri in questo mondo e si trovano in un mondo dove, al quale non appartengono in realtà, ma hanno questa condizione di stranieri, no? Di qualcuno che è di passaggio per raggiungere un'altra destinazione. Quindi Pietro inizia dando ai destinatari di questa lettera, dando un'idea di chi veramente sono, di quello che sono. Abbiamo detto poco fa che Pietro aveva l'intenzione di incoraggiare i credenti, giusto? Li stava incoraggiando perché soffrivano la persecuzione. E inizia in questo modo, gli dà delle basi, no? Delle fondamenta incrollabili. Gli sta dicendo che sono delle persone scelte da Dio, non per i loro meriti, ma secondo la prescienza del Signore, di Dio Padre, scelte per avere una vita di obbedienza a Cristo. Gli sta dicendo che non sono soli in questa vita, ma hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo che li aiuta nel cammino della santificazione. E non solo questo, il sangue di Cristo è a loro disposizione. Ogni volta che il peccato si presenta, possono andare alla croce per essere purificati, per chiedere perdono e ricevere il perdono che grazie al sacrificio di Cristo non viene negato. E questa è l'identità, è questa l'identità di questi destinatari della lettera, e questa è l'identità del cristiano, questa è l'identità del cristiano, è la nostra identità, di chiunque ha piegato le sue ginocchia davanti alla croce di Cristo. Ed è una situazione meravigliosa, è una situazione meravigliosa. Tutto il mondo cerca questo tesoro, ovvero avere delle basi incrollabili, avere un padre che si prende cura in un modo perfetto, completo, non aver bisogno di rinnovare quel senso di vuoto, di insoddisfazione che si ha durante questa vita. Ed è importante che noi consideriamo questo, perché in sostanza il mondo, con la sua corsa frenetica verso i piaceri, la soddisfazione che viene ricercata nelle cose terrene, non può ottenere questa soddisfazione. Non riesce, perché nelle cose terrene non si può trovare una soddisfazione che sia completa, definitiva. Perché nel momento in cui una di queste certezze, il lavoro, il conto in banca, l'auto, la famiglia, la reputazione, i divertimenti, la possibilità di andare in vacanza, qualsiasi cosa, no? Sulla quale noi focalizziamo i nostri aspetti, nel momento in cui una di queste cose dovesse venire a mancare, ci rorerebbe la terra sotto i piedi e ci metteremmo di nuovo alla ricerca di una di queste cose, di quello che ci manca. In realtà Cristo offre qualcosa che non ha fine, una serenità, uno stato di soddisfazione che non ha fine, che non finisce e che non si deperisce e che non dipende dalle circostanze, ecco, della nostra vita. È molto importante che noi sappiamo chi siamo, ecco perché Pietro ci dice questo. È importante che sappiamo chi siamo, cosa siamo e come siamo diventati quello che siamo. E questo lo possiamo fare scavando nella parola di Dio, quello che stiamo facendo oggi. È il nostro dovere, cari fratelli e sorelle, scavare, cercare di conoscere, approfondire, non rimanere sulla superficie. Dobbiamo crescere nella conoscenza del Signore, perché è l'unico modo per crescere nella nostra fede, nella nostra vita spirituale. E sono convinto che se noi curassimo di più la nostra conoscenza della parola di Dio, e quando parlo di conoscenza non intendo in modo superficiale, ma proprio andare a scavare le dottrine della Scrittura, saremo in grado di affrontare le difficoltà della vita in modo diverso, con molta più serenità. Abbiamo bisogno tutti di fare questo. E quindi lo stesso spirito che animava Pietro durante questa lettera è lo spirito che ci aiuta la scrittura di questa lettera, è lo spirito che ci aiuta nella comprensione della parola di Dio. E vogliamo andare avanti. A partire dal verso 3 in poi, inizia Pietro dicendo: benedetto sia il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché dopo aver messo delle basi così perfette, così forti, così incrollabili, che sono quelle della fede in Cristo Gesù, perché? Perché la salvezza è provveduta da Dio in ogni cosa, ci dice eletti per la sua prescienza, no? Quindi è Lui che dalla prima della fondazione del mondo ha messo queste basi, ha scelto coloro che sarebbero stati salvati, e quindi non può fallire il piano del Signore. Se è Lui che ha scelto, noi non possiamo niente, fare niente per farlo fallire. Nessuno dei nostri fallimenti, anche da cristiani, può far sì che il piano del Signore fallisca. Ecco perché Pietro sta mettendo in evidenza questa grande verità: al Signore appartiene la salvezza e noi siamo sicuri in questa salvezza che Lui stesso ha stabilito. E allora lui esplode, prorompe, no, in questa espressione: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Gesù Cristo. Non può fare altro, non può fare altro, perché ha appena esaminato quelle che sono le verità del Signore riguardo alla salvezza, ha appena enunciato queste ricchezze celesti che Dio mette a nostra disposizione. E quando ci rendiamo conto della bellezza della sua parola, non si può fare altro che lodarlo, come ha fatto Pietro. Non ci si riesce a contenere, è qualcosa che proviene dal profondo del nostro essere, è lo Spirito Santo che ci guida in tale senso. E allora vorrei fare una piccola parentesi qui per dire che questo è un test anche, no? Che ci aiuta a comprendere lo stato della nostra salute spirituale, della nostra vita spirituale, o anche se c'è in noi una vita spirituale. È importante che riflettiamo sul nostro stato spirituale davanti a queste verità. La Bibbia ci dà dei punti fermi che ci aiutano a capire, primo, se la nostra professione di fede è stata genuina, e secondo, se la nostra vita spirituale è in buona salute, se stiamo crescendo nel Signore. Vi è mai successo, mentre leggete la Bibbia o mentre considerate l'opera di Dio in voi, di ritrovarvi con gli occhi pieni di lacrime perché sentite questa gioia nel cuore per l'opera del Signore, per le verità che leggiamo, che scopriamo e che vediamo operare nella nostra vita, quando riconosciamo la grandezza, la maestà e la potenza del Signore? È mai successo questo? Credo proprio di sì. Se avete conosciuto il Signore, penso proprio di sì. E questa non è una gratitudine superficiale, no? Non è, come diciamo, usiamo dire delle frasi, no? Alcune volte, sia lode a Dio, glorifichiamo il Signore. Non è un modo di esprimere una certa spiritualità esteriore, ma qualcosa che parte dal cuore, no? Dal profondo del nostro essere. E questa gioia ci pervade. E questa è la gioia che deve caratterizzare la vita del credente. Se non c'è questa gioia, ovviamente dobbiamo andare davanti al Signore, metterci davanti a Lui e chiedere che cosa c'è che non va. Perché se questo Vangelo è vero, cioè che Dio ha mandato suo Figlio nel mondo per far sì che la nostra identità divenisse, come abbiamo detto poco fa, cioè dei figli di Dio. Allora dobbiamo aspettarci che i cristiani siano totalmente diversi da coloro che non conoscono il Signore. E se non siamo totalmente diversi, ripeto, dobbiamo andare al Signore a chiedere di vagliarci, di farci comprendere che cosa c'è che non va. Comunque, se questo è il tuo caso, quello che Pietro ci dice in questi tre versetti ti aiuterà sicuramente a comprendere meglio qual è il tuo stato davanti al Signore. E vogliamo andare a vedere tre punti che ci possono sicuramente illuminare questa mattina, da questo punto di vista. Il primo punto è che abbiamo un Padre Celeste. I cristiani hanno un Padre Celeste. E ovviamente questa non è una novità per molti di noi questa mattina, per la maggior parte, me ne rendo conto. Però Pietro lo mette in evidenza, quindi dobbiamo cercare di andare a capire, ad approfondire, cercare di capire cosa significa, cosa vuole intendere lui. La parola ci dice: Dio, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere, vedo? Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere. Qui notiamo due cose fondamentali. La prima è che il Signore ci ha fatto rinascere. Allora, questa è un'espressione che nella parola originale determina una predisposizione attiva, cioè qualcosa che è stato fatto e non che è accaduto, no? E faccio degli esempi dalla scrittura. In Matteo 1, 2:20, quando dice: Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò, eccetera, eccetera. Qui la parola generare è la stessa che viene usata qui. Infatti rinascere è la stessa parola. Quindi c'è un senso che dà una idea attiva, che è Dio che sta facendo rinascere. Infatti la scrittura ci insegna che il Signore ci ha dato sia la vita fisica che la vita spirituale, ed è opera sua, no? In questo senso. E questa rigenerazione, leggiamo, che è nella sua grande misericordia, anche questo è un punto molto importante, perché la rigenerazione che Dio ci ha donato è nella sua grande misericordia. E Pietro qui ci ricorda che la salvezza appartiene al Signore e che viene dalla sua misericordia. È per la sua misericordia che siamo salvati. Non è perché ha visto qualcosa in noi o nelle persone che lui ha scelto che gli sia piaciuto. Assolutamente. È la sua misericordia che lo ha portato a scegliere. In noi non c'era niente di amabile, di desiderabile che ci potesse far avere questa misericordia da parte del Signore. Quindi abbiamo un Padre Celeste che non è un padre adottivo, non è come quell'uomo che si reca all'orfanotrofio per scegliere un bambino, se lo porta a casa così com'è, diventa legalmente il suo padre adottivo. Il nostro Signore ci è venuto a raccogliere nel fango nel quale ci trovavamo e ci ha dato la vita perché eravamo morti. Questa è la realtà che insegna la scrittura. Lui ci ha tolto da quel fango per la sua misericordia e ci ha dato la vita. Non è un padre solo legale, cioè non è nostro padre solo legalmente, ma anche di fatto. Ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra nuova nascita. Potremmo dire un padre biologico, no? Per comprendere meglio con questo termine. È lui stesso che ci ha dato la vita. E Pietro vuole incoraggiarci questa mattina comunicandoci ancora una volta questa realtà, che siamo figli di Dio attraverso la sua misericordia, non per qualcosa che noi abbiamo fatto. Dio sceglie non per le opere che compiamo, non per quelle qualità che abbiamo, ma per la sua misericordia. La parola di Dio ci dice ancora, abbiamo letto, che ci fa rinascere ad una speranza viva, vero? Una speranza viva la chiama qui Pietro. Che cos'è questa speranza? È la fiduciosa attesa della vita che avremo con il Signore. Quella che un giorno stiamo studiando il libro dell'Apocalisse, è questa la speranza, che un giorno saremo con il Signore. E nell'Apocalisse abbiamo visto, abbiamo aperto una finestra, uno spiraglio per vedere proprio uno scorcio di questa vita meravigliosa che ci aspetta un giorno con Lui. Ma questa speranza non è solo una sensazione, un qualcosa che potrebbe accadere, è una certezza. È una certezza, perché dice che è una speranza viva. È una speranza viva, è operante, opera e cresce con il passare degli anni, matura. Una speranza della quale diventiamo sempre più consapevoli, crescendo con il Signore. È di questo che Paolo parla quando dice: per me il vivere è Cristo e morire è guadagno, vi ricordate? O quando vi dice: sono stretto da due lati, da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, no? Perché è molto meglio. Questa è la speranza viva che ci fa desiderare di essere col Signore. E nei figli di Dio questo si deve vedere. C'è dell'altro però, perché Pietro ci dice che questa nuova vita e di conseguenza tutti i suoi effetti è fondata su una roccia incrollabile, ovvero la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Leggiamo: ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La risurrezione infatti è stata la conferma dell'immortalità dell'anima. È stata conferma che tutto ciò che Gesù ha detto e insegnato durante la sua vita era vero. Tutti coloro che sono legati a Lui un giorno saranno risuscitati. Anche questo abbiamo visto nell'Apocalisse che stiamo studiando. La risurrezione di Cristo dai morti assicura ai cristiani sia un corpo nuovo di risurrezione, e questo lo vedremo al ritorno di Gesù, sia una nuova vita spirituale. È mediante la risurrezione di Cristo che noi possiamo avere uno spirito rinnovato già in questa vita. Infatti, cari fratelli, Paolo ci dice in più di una occasione che i credenti sono risuscitati con Cristo, vero? Però ancora qua Pietro non si placa e continua e ci dice che abbiamo un'eredità celeste. Ecco che la speranza è alimentata ancora di più da questa eredità celeste. Al verso 4 dice: per una eredità incorruttibile, senza macchia ed inalterabile, essa è conservata in cielo per voi. Ancora in questo verso abbiamo un altro tesoro. Lui ci inizia a spiegare qual è l'oggetto di questa speranza viva. E ci dice che è un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. È un'eredità meravigliosa, quella che ci aspetta con Cristo Gesù nel cielo. E non ci sono parole che possano spiegare, almeno qui su questa terra, quanto sia bella questa eredità che ci aspetta. Però un versetto che ci può dare una piccola idea lo possiamo leggere. Nella lettera agli Efesini, il capitolo 1, verso 18, Paolo dice: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Ecco, Paolo prega, no? Nella sua preghiera per gli Efesini, dice: egli illumini il vostro cuore per farvi vedere. Non è qualcosa che è così facile immaginare. Mi viene in mente un film che ho visto tempo fa, Il mistero dei Templari, non so se qualcuno di voi l'ha visto, e c'è questa scena dove cercano un tesoro, ovviamente un tesoro veramente grande, e questi archeologi, chiamiamoli così, arrivano sottoterra dove c'è questo tesoro, e con le loro torce, con il fuoco acceso, entrano in questa stanza e vedono questo tesoro grandissimo davanti a loro e rimangono a bocca aperta. Però poi si rendono conto che a fianco ci sono delle come delle canaline dove dentro c'è dell'olio, quello che si usa per accendere per le lampade, e allora con il fuoco delle torce accendono quest'olio che prende fuoco e illumina. E mentre prende fuoco l'olio e corre la fiamma verso nella direzione delle canaline, ovviamente, vedono che questa stanza è 10, 20, 30 volte più grande di quello che loro riescono a vedere con le torce in mano. Si illumina un ambiente immenso ed è pieno di oro, di statue, di pietre preziose, di oggetti, di utensili, tutto d'oro, e rimangono ovviamente ancora più strabilianti. Ecco, forse questa potrebbe essere un po' l'idea di quello che noi possiamo vedere oggi e quello che invece vedremo un domani quando saremo con il Signore. Ed è bello sapere che già in parte stiamo usufruendo di questa eredità qui su questa terra. Ci rendiamo conto di quello che il Signore ci dà su questa terra? Ci pensiamo, ci riflettiamo? Il suo favore, la sua cura, il suo amore, la sua condiscendenza, il suo perdono, la sua consolazione, la sua istruzione, la sua correzione. Questi sono tesori di questa eredità che stiamo già vivendo qui su questa terra. E Pietro ci dà un'idea di quello che sarà questa eredità sul cielo, dicendo che sarà, che è, non che sarà, incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Incorruttibile significa che non si consuma, è un concetto che sappiamo tutti, no? È qualcosa che non si consumerà mai, no? È un'eredità che è stata messa lì per noi dal prima della fondazione del mondo e che durerà in eterno, non sarà mai consumata dalla ruggine, dalla muffa, da qualsiasi cosa. È un'eredità pura, senza macchia. Questo significa che non ci sarà più il peccato a corrompere questa eredità. È inalterabile, quindi non appassisce, non si rovina, non perde la sua consistenza, non perde il suo potere, il suo valore. È un'eredità che è conservata in cielo per voi, ci dice Pietro. Dio stesso ha messo da parte questa eredità e la conserva per noi. Ed è ancora lì, conservata, così com'era da quando l'ha messa, dal momento in cui il Signore l'ha pensata nella sua mente. E nessuno ce la toglierà, perché è conservata per voi, dice Pietro. Ora, in conclusione, al versetto 5, ci mostra che in quanto figli di un Padre Celeste possiamo godere di una cura speciale, abbiamo già accennato a questo, da parte di Dio, e siamo custoditi. Dice che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. La parola custoditi è interessante perché nella Bibbia ha due significati, si usa in termine militare. Significa sia custodire, nel senso ovviamente con una guardia armata potente, in modo che non si possa uscire da un luogo protetto, e custodire anche sempre protetti da questa guardia armata, in modo che nulla di esterno possa entrare all'interno di questo luogo protetto. E questo è interessante perché questa doppia validità di questo significato si applica nella parola che Pietro sta qui usando. Il custoditi significa che ci impedisce la custodia di Dio di uscire dal suo regno, dallo stato di salvezza nel quale ci troviamo, no? E impedisce anche che siamo attaccati, visto che ci troviamo in questo stato di protezione, di custodia da parte di Dio. E questo è molto importante. Questo è molto importante. È vero che siamo custoditi, è vero che siamo protetti, ma è vero anche che non ci viene risparmiata la sofferenza. Qui la scrittura non sta dicendo questo. Tant'è vero che Pietro scrive alle chiese che sono nella persecuzione. È importante che consideriamo questo, che consideriamo che la scrittura qui non sta dicendo che il credente non debba mai conoscere la sofferenza. Al contrario, se siamo stranieri in questo mondo, come dicevamo all'inizio, e non siamo solo di passaggio e questo mondo non è il nostro, non è un ambiente nel quale ci troviamo a nostro agio, ovviamente, allora la sofferenza è qualcosa che fa parte della vita del credente. Quello che ci sta dicendo qui Pietro è che noi dobbiamo in questa vita camminare tenendo gli occhi fissi sull'obiettivo, su quell'eredità che ci aspetta su nel cielo, sulle cose celesti, su Cristo Gesù. Però qualche volta distogliamo lo sguardo, e questo capita, e lì ci potrebbe essere il rischio di perderci e non ritrovare. Ebbene, Dio, con la sua potenza mediante la fede, impedisce che ciò accada perché ci custodisce. Quindi, quello che possiamo pensare è che i lettori di Pietro forse si domandavano se avrebbero avuto la forza di sopportare queste persecuzioni, di restare fedeli a Cristo, nonostante queste persecuzioni si stessero facendo sempre più intense. E lui li rassicura dicendo che è la potenza di Dio che li custodisce. Immaginate una cosa: se dovessimo vivere la nostra vita cristiana con le nostre sole forze, no? Se dovessimo affrontare le tentazioni, le prove con le nostre forze, le difficoltà, gli scoraggiamenti, i sensi di colpa, saremmo in grado con le nostre sole forze? Non saremmo assolutamente in grado. Ecco perché il Signore con la sua potenza ci custodisce. E dice Pietro: mediante la fede. Avete letto bene? Mediante la fede. Che cosa significa mediante la fede? Significa che il Signore rinfranca, rinvigorisce, custodisce, rafforza la nostra fede, suscita questa fede, la farà crescere nel cristiano, affinché mediante questa fede che lui stesso fa crescere, possiamo affrontare la vita che abbiamo qui su questa terra. La fede ha un ruolo fondamentale, cari che ascoltate. Abbiamo presente quei cristiani che si trovano nei paesi nei quali ancora è in atto la persecuzione? Che cosa fanno? Subiscono la persecuzione. Come pensate che possano sopportare il carcere, le torture, i soprusi? Come pensate che possano sopportare la morte, affrontare la morte, con le loro forze? Potrebbero riuscire? Assolutamente no. Se dovessero affrontare tutto questo con le loro forze, credo che griderebbero altra voce: non credo in Dio, Gesù non è il mio Signore, i cristiani mi fanno schifo, pur di salvare la loro vita, pur di non essere sottoposti a torture, no? Invece è proprio perché non affrontano con le loro forze queste persecuzioni che possono uscire vincitori. Sono messi a morte, ma sono vincitori. Il nome di Cristo. Ed è questo che fa la fede che Dio suscita in noi e fortifica, ci fa perseverare fino alla morte. E questo è un concetto che troviamo in altre parti della Bibbia. E l'ultima buona notizia che vogliamo vedere da questi versi stamattina è che questo custodire, questa custodia che il Signore ha per noi, non è per uno scopo temporaneo, ma è per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, conclude la Scrittura. Qui per salvezza ovviamente non intende quella che già hanno i cristiani quando sono qui sulla terra attraverso il sangue di Cristo Gesù, ma è il completamento della salvezza, cioè si riferisce al momento in cui finalmente saremo con il Signore nel cielo e saremo con Lui in gloria. E per tutto questo tempo, ci dice qui la Scrittura, che la potenza di Dio, mediante la fede, ci custodirà. Quindi facciamo il punto della situazione per concludere. Il Signore, attraverso il suo servitore Pietro, ci vuole incoraggiare questa mattina, così come voleva incoraggiare questi credenti ai quali stava scrivendo. E per incoraggiarci ci sta dicendo che dobbiamo distogliere il nostro sguardo dalle cose terrene, dalla nostra stessa vita terrena, dai nostri problemi, dalle nostre paure, dai nostri interessi, dalle nostre forze, da tutto ciò che di terreno ci dà un'effimera sicurezza, e dobbiamo focalizzare il nostro sguardo sulle promesse della parola di Dio. Sulle promesse della parola di Dio. Oggi ci ha detto che uno abbiamo un Padre celeste, un Padre che ci dà la vita perché eravamo morti senza di Lui. Due, che ci ha riservato un'eredità nel cielo, un tesoro inestinguibile, inestimabile, che racchiude una serie di benefici meravigliosi e che con i nostri limiti non riusciamo nemmeno ad immaginare, nonostante ne abbiamo una porzione qui nella Scrittura, nonostante qualcosa ci venga detto qui. Terzo ed ultimo, questo Padre non ci lascia camminare da soli, perché sa che non saremo in grado, ma ci custodisce mediante la fede, attraverso la sua cura, finché la nostra salvezza, che già abbiamo qui sulla terra, sarà completa in cielo. E non c'è molto altro da dire rispetto a queste verità. Però vorrei terminare con una citazione dalla seconda lettera ai Corinzi di Paolo, dove dice al capitolo 4, i versi da 16 a 18, dice: perciò non ci scoraggiamo, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono effimere, ma quelle che non si vedono sono eterne. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, siamo così piccoli, o Signore, siamo così limitati. Siamo pieni di difetti, o Signore. Non siamo capaci a lodarti, ad adorarti come si conviene, Signore. Ma tu sei un Dio misericordioso, Padre. Tu sei un Dio che ci ha riservato un'eredità meravigliosa nel cielo. Tu sei un Dio che ci porta, che ci ha portato, che ancora vuole portarci dalla morte alla vita. Sei un Dio che ha pietà, che ha misericordia, che ha donato il proprio Figlio a morire sulla croce affinché noi potessimo avere una speranza. Così stamattina vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti, vogliamo adorarti, o Signore, perché tutto ciò che Tu hai preparato per noi, tutto ciò che hai fatto, stai facendo e farai per noi, o Signore, noi non l'abbiamo mai meritato. Anzi, abbiamo meritato il contrario. Ma grande è la Tua misericordia, o Signore, lode a Te. Così Ti ringraziamo ancora per questa parola e Ti preghiamo affinché puoi darci e concederci di comprenderla ancora di più, Signore, di approfondirla ancora di più, ma soprattutto di metterla in pratica, di fissarla nei nostri cuori, nelle nostre menti, affinché possiamo servirti come veri figli di Dio, come si conviene, affinché possiamo essere una luce, oh Signore, in questo mondo di tenebre. Ti ringraziamo per la Tua misericordia, nel nome di Cristo Gesù. Amen.